Radio Tunisi, canale internazionale, programma in lingua italiana.
Chambre de Violetta, acte 3, première scène. Tout comme Violetta, j'arrive à la seconde et dernière partie de ce spectacle. Je doute que tu puisses arriver à temps, mon amour. J'ai besoin de purifier mon âme et de laisser tomber les arias.
Ciao a tutti, sono le 16 e 10 minuti, bentrovati nel quadro del programma in lingua italiana di questo giovedì 18 febbraio 2016, insieme fino alle 17 nel quadro del programma in lingua italiana, insieme con l'amico Faisal Halali, l'atto tecnico, la voce quella del giovedì, del vostro amico Murad Ayari, un'ora di tempo per parlare del più e del meno, per parlare di cose varie, per parlare della situazione che prevale nella regione del Mediterraneo, ma anche dell'attività culturale in Tunisia, per parlare dei 60 anni del Corriere di Tunisi, unico giornale in lingua italiana in Tunisia. Tutto questo lo faremo insieme all'amico Paolo Paluzzi, collaboratore dell'ANSA e del Corriere di Tunisi, giornalista. Paolo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Come stai?
Bene, innanzitutto.
Bene, abbastanza. Sì. E, niente, dicevo, collaboratore dell'ANSA e del Corriere di Tunisi, un giornale, un mensile, direi.
Un mensile che esce... Sì. Ininterrottamente dal 1956, quindi un'eccezione nell'eccezione tunisina, direi, è l'unico giornale in lingua italiana che continua a venire stampato senza sosta, insomma.
Senza sosta.
E merito, in lingua italiana in tutto il panorama magrebino.
Merito anche della famiglia Finzi.
Esatto, sì, continua, nonostante le difficoltà, a stampare questo giornale.
Famiglia Finzi che salutiamo Silvia. E poi niente, ne parleremo in modo opportuno di questo giornale, il Corriere di Tunisi, ricordiamolo che compie 60 anni. Paolo, per prima cosa vorrei parlare con te della situazione che prevale nella regione Tunisia, sì. Libia, Italia. Ci sarà guerra, non ci sarà? Nessuno può rispondere in modo preciso a questa domanda. Comunque ci interessa sapere cosa ne pensano gli italiani, qual è il ruolo dell'Italia. Insomma, sì. Non so se ho detto tutto.
Sì, hai detto tutto. Volevo solo precisare una cosa, che leggo sempre sui media tunisini che l'Italia sarebbe pronta a fare da guida in un intervento armato in Libia. Questa è una non proprio precisa informazione, poiché l'Italia ha sempre detto di essere pronta a operare sul campo, ma solo se richiesta dal governo libico e, diciamo, sotto egida ONU, ma il ruolo dell'Italia sarebbe quello di ruolo guida, ma non in un intervento militare, ma come coordinamento.
D'accordo.
Di questo, tra virgolette, intervento, che è teso comunque a stabilizzare la regione. Quindi i media tunisini esagerano nel dipingere l'Italia come, tra virgolette, ruolo guida di intervento militare.
Non sono solo i media tunisini, comunque questo intervento darà fiducia e sicurezza alla regione. Questo non lo sappiamo ancora, abbiamo visto come sono successe le cose in Siria, come sono successe le cose in Iraq, e non sa come andranno le cose in Libia.
Proprio per questo l'atteggiamento dell'Italia è piuttosto prudente. Il nostro ministro degli esteri continua a dire di attendere che il governo di unità nazionale libico possa prendere possesso, per cui diciamo che siamo in attesa che questo avvenga. Proprio domenica il primo ministro di questo governo, sostenuto dall'ONU, ha presentato la sua nuova lista di ministri, che ora deve essere votata dal Parlamento di Tobruk. Questo avverrà la prossima settimana, poiché il Premier ha chiesto ancora un po' di tempo per perfezionare la lista di ministri, che in tutto sono 13 più 5 ministri di Stato, insomma. Sapete, il problema è la definizione del nome del ministro della difesa.
Sì.
Poiché su questo ovviamente ci sono discordie tra una parte dei libici dell'est e dell'ovest, quindi risolto questo si potrebbe andare verso una risoluzione, diciamo, di questo governo.
Ma siamo sicuri poi che un intervento porterà la sicurezza nella regione? Questa è una mia prima domanda. E poi quali saranno le conseguenze dirette sulla Tunisia e anche sull'Italia?
Esatto, l'Italia è in prima linea interessata a che la situazione in tutta la regione venga stabilizzata. Quali saranno le conseguenze di un intervento, tra virgolette, militare? Nessuno può dirlo. Proprio questo timore giustifica, diciamo, l'attesa di tutti, per cui nessuno prende la decisione con una certa facilità, insomma. Aspetta, volevo ricordare solo una cosa, che l'Italia in realtà è presente già con l'operazione Mare Sicuro davanti alle coste della Libia per difendere i propri interessi nazionali, per cui il fatto che ci siano anche navi italiane che integrano il dispositivo anti-immigrazione Triton e Frontex e Mare Sicuro non è per forza sinonimo di intervento militare. Come sapete, l'Italia ha interessi strategici in Libia per via della presenza dell'ENI, per cui questa operazione Mare Sicuro giustifica anche la presenza delle nostre navi.
Ma è una guerra che si può evitare?
Certamente, tutti, soprattutto i tunisini e gli algerini, spingono sulla
soluzione pacifica,
politica del dialogo, insomma, ovviamente converrebbe a tutti questa soluzione.
Paolo Paluzzi, collaboratore dell'ANSA e del Corriere di Tunisi, dal 2011 in Tunisia.
Sì.
E allora come ha vissuto questi quattro anni?
Le ho vissuti come l'ha vissuti la Tunisia, quindi
qui a Tunisi dopo o prima?
Dopo la rivoluzione. Sì, quindi ho vissuto tutto il periodo post-rivoluzione, come si dice, con tutti i problemi, ma anche le cose belle che sono capitate, quindi ho accompagnato la cosiddetta transizione democratica tunisina che comunque pare si stia avviando verso una stabilizzazione, insomma, perlomeno delle istituzioni, e quindi ho vissuto tutto il periodo dell'entusiasmo iniziale della fase immediatamente post-rivoluzionaria, con la formazione di centinaia di associazioni della società civile. Ecco, la cosa davvero bella della Tunisia è la società civile che la rappresenta, e penso che sia stata una delle forze che le ha consentito di evitare i problemi che hanno vissuto invece i paesi vicini.
L'Italia ha vissuto con noi questo periodo, non so se ci puoi raccontare quello che è successo in Italia in quel periodo, come hanno vissuto quel momento in Tunisia gli italiani. Non sto parlando dei politici, ma gli italiani comuni.
Gli italiani hanno vissuto questo momento storico con una grande simpatia e vicinanza verso la Tunisia, perché il paese gode di una certa simpatia da parte degli italiani, così come avviene reciprocamente.
Sì.
Per cui la Tunisia è stata vista come esempio o modello di un paese che dal basso è riuscito a, diciamo, a ribellarsi al padre padrone e a liberare le sue forze democratiche più positive, insomma.
Sono le 16:19, Paolo, facciamo una prima piccola pausa musicale e poi parleremo di nuovo di quello che interessa la Tunisia sul piano culturale, due eventi che ci presenterai subito dopo questa canzone famosissima, direi, Vattene Amore, interpretata da Mietta e Amedeo Minghi. Ci parlerai anche, se vuoi, del Festival di Sanremo, dicendoci chi ha vinto, anche perché quest'anno, per essere sincero, non l'ho seguito. Ho preferito guardare la partita di calcio Juve-Napoli e per fortuna di Valfrido è stata la Juve a vincere. Noi ci ritroveremo subito dopo questa canzone. Musica, maestro.
Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello
pure il giornale leggeremo, ma l'età non vorrai, ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotolina amorosa e tutta, il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi angolerà, il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu. Vattene amore, mio barbaro invasore, credi di no, sorridente truffatore, vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai, vattene o saranno guai, che piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà. Il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così, ancora ti chiamerò, rotolina amorosa e tutta, nel tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un mese di siccità, e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi, ancora non lo so, ancora ti chiamerò, rotolina amorosa e tutto. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', ancora non so.
Vattene amor, sono le 16:23, erano dunque Mietta Medeo Minghi, una canzone del Festival di Sanremo di qualche anno fa. Paolo, comunque quest'anno c'è stato un bellissimo festival, mi hanno detto, anche perché per essere sincero non ho visto niente quest'anno, so che sono stati o è stato un gruppo, gli Stadio.
Sì, gli Stadio.
Che hanno vinto con un titolo, Un giorno mi dirai, ma hai detto che è un bellissimo titolo.
Una canzone bellissima, con un testo soprattutto bellissimo, e io adoro Gaetano Curreri, che è il leader di questa band, che ho amato nel tempo, e non so io, visto che questo premio al Festival di Sanremo è una sorta di premio alla carriera, poiché sì. Gli Stadio sono un gruppo bolognese storico della musica leggera italiana, e hanno fatto hanno accompagnato Lucio Dalla per un sacco di tempo, un sacco di tournée, per cui oltre ad aver prodotto musica loro sono anche stati, diciamo, spalla di Lucio Dalla in molti dei suoi concerti.
E poi c'è stata al secondo posto Francesca Michelin. Michelin Seconda con una canzone di Giovanotti, piuttosto le parole del testo sono di Giovanotti, il titolo Sono una ragazza fortunata. Poi il terzo posto è di Giovanni Cacammo e Deborah,
è un duo, sì, un duo di musica
Lurato
italiana.
Questa dunque è la classifica finale di questa edizione del 2016. Direi c'è una presenza che stupisce un po', quella della Patti Bravo.
Stupisce fino a un certo punto, perché la,
comunque
la,
hai il diritto
la
di
sua essere... canzone era una delle migliori a livello musicale di testi, per cui è piaciuta comunque al pubblico da casa e nel televoto è andata molto bene.
C'è stato anche Enrico Ruggeri, è arrivato quarto. La Patti Bravo era, è arrivata al sesto posto, questo per dire che ancora, come dire, in gamba, ecco.
Ancora fa bene.
Ecco, allora Paolo, prossimamente ci sarà ci saranno due eventi sul piano culturale, due eventi da presentare. Il primo è all'Istituto.
Esatto, sono due eventi promossi entrambi dall'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, che si muove molto sul campo della promozione della cultura e della lingua italiana, oltre a fare spettacoli. E il primo è un convegno internazionale, in realtà organizzato dalla ISLI, che è l'Associazione Internazionale Studi Lingua e Letteratura Italiana, insieme all'Università della Manuba. È un convegno sull'italianistica, intitolato Il ruolo della maternità nella cultura mediterranea, percorsi migratori e simbolici. Allora, avrà luogo lunedì 22 e martedì 23 febbraio presso il Salone dell'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi, e vedrà numerosi partecipanti, quasi tutti accademici, ma anche ospiti illustri come scrittori ed esperti di Mediterraneo o comunque di italianistica. Tra l'altro c'è un invitato speciale, Mike Bainham, dell'Università di Leeds, dell'Inghilterra, che ci parlerà delle traiettorie delle emozioni e del desiderio nelle recite migratorie. Insomma, è un avvenimento culturale di alto livello, che verrà aperto dal decano dell'università,
signor Casdali.
Signor Casdali, esatto. E vedrà partecipare anche Nadia Tebbini con un intervento molto interessante sulle madri assenti, basato su Un amore di Dino Buzzati, Marianne Duib, Ilaria Guidantoni, oltre ovviamente a Alfonso Campisi, che è il titolare della sezione tunisina della ISLI.
Sono tutti amici del programma lingua italiana, Alfonso, Maria, Ilaria.
Oltre ovviamente a Silvia Finzi e la professoressa Rauda Rasgada.
D'accordo.
Io allora, direi un avvenimento da,
vogliamo
da non
ricordare, perdere. Vogliamo ricordare le date?
Allora, lunedì 22 febbraio dalle 9 del mattino fino insomma, al pomeriggio, e la stessa cosa il giorno seguente. Insomma.
Dove?
Istituto Italiano di Cultura Mohamed Senk a Tunisi.
Questo è il primo evento. Il secondo avrà luogo dunque nel Centro Nazionale delle Arti dei Burattini.
Esatto, della Marionette, ed è diciamo patrocinato dall'Istituto Italiano di Cultura, ma organizzato materialmente da un vulcano che probabilmente conoscerete tutti, Amadi Agri.
Sì, è un habitué anche lui del programma in lingua italiana, sarà qui normalmente con noi martedì per parlare di questi due giorni. Vogliamo ricordare di che cosa si tratta?
Allora, sono tre giornate dedicate al teatro in italiano, però fatto dalle scuole. Il titolo è Sul palco si insegna e si apprende, giornate teatrali scolari in lingua italiana. E anche questo è carino, perché è fatto tutto da ragazzi che si dedicano con passione all'italiano.
Cioè il teatro è la base dell'apprendimento qua.
Diciamo che il motto del professor Agrebi è quello di insegnare divertendosi. quindi l'apprendimento non è solo una fatica ma anche del divertimento, e questo gli riesce bene.
Si dice sbagliando si impara, si può dire anche divertendosi si impara.
Esatto, questo è uno dei suoi motti preferiti. Uh-huh. E penso che sia uno spettacolo da vedere.
Assolutamente. E le date dunque sono il...
Allora, 19, quindi domani, il 20 e il 21 febbraio, al Centro Nazionale des Arts della Marionette.
Uh-huh. Niente, ti lascio concludere. Paolo, dicevi prima che Sanremo conosci molto bene.
Eh sì, perché ci sono nato.
E allora cosa ci puoi
festival
dire?
Lo conosco bene perché per anni ho vissuto l'atmosfera che si respira nella città, insomma, uh-huh, in quella settimana di fuoco. Che
e c'è stato un festival che ti è rimasto in modo particolare in mente, in testa, così?
Sì, per tutti i festival, diciamo quasi tutti quelli sul finire degli anni Ottanta, perché avevano un sacco di ospiti internazionali, sì, per cui c'era una sezione interamente dedicata agli artisti internazionali che durava anche tanto, ed era bellissimo perché in città potevi incontrare.
E l'ospite internazionale che è stato più seguito così forse Madonna, no?
No, in assoluto sono stati Duran Duran.
D'accordo.
Per i quali c'erano state vere e proprie scene di panico tra le fans, che erano numerosissime, quasi tutte donne venute da quasi tutte le città, sì, d'Italia, per incontrare ai tempi il bellissimo Simon Le Bon.
Sì. Direi che il Festival di Sanremo ad un certo momento ha perso del suo valore, per poi poco a poco riprendere. Questi ultimi anni direi che sta vivendo.
Sì, esatto, poi si è rinnovato nel suo formato, proponendo una versione più dinamica del suo programma, insomma, si è avvicinato in qualche modo ai programmi televisivi più di moda come X Factor, Voice of Italy, i vari X Factor, uh-huh, in tutto il mondo, per cui i pezzi musicali sono diventati leggermente più corti e tutto più veloce in funzione dello spettacolo.
Ok, Paolo, ti lascio concludere. Le mot de la fin, come si dice in francese, cosa ci puoi dire?
Io dico continuate a seguire le attività dell'Istituto Italiano di Cultura, continuate a leggere Corriere di Tunisi, andate alla Dante Alighieri, e insomma seguite l'Italia a Tunisi.
Mm-hmm. E noi seguiamo sempre RTSI, certo. Radio Tunisi, canale internazionale. Dopo Mietta e Medeo Minghi, dopo Vattene Amore, ecco per voi Amore Mio di Gigi D'Alessio. Grazie Paolo Paluzzi, ricordo collaboratore dell'ANSA e del Corriere di Tunisi, il Corriere che compie quest'anno 60 anni, ne parleremo in tempo opportuno. A presto Paolo, ciao.
Grazie a voi, grazie.
Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. silenzio sembra dire hai fatto centro, come la neve sciolta al sole stai piangendo. Le cose guardando i minuti, lasciami il tempo di dire che penso di te, ridammi indietro quei lunghi momenti d'amore, tutte le notti passate a parlare con te. Cosa c'è? Non tenermi nascoste le cose, fammelo sapere. È venuta la fine del mondo soltanto per me. Cosa c'è? Non lo so. Forse è solo un bruttissimo sogno, mi sveglio fra un po'. Amore mio, senza un addio mi stai lasciando. Ma il tuo silenzio sembra dire hai fatto centro. Sciolta al sole stai piangendo, è inevitabile. Ma di chi è? Adesso me ne stai parlando. Come hai potuto darmi un pezzo del mio mondo? Vorrei sparire mentre ti accarezzo.
Sono le 16:40, ultimamente è partito, direi, Abbes Bahri, nato il 1 gennaio del 1955, non so se lo conosci, Paolo, è nato a Tunisi ed è morto ultimamente il 10 gennaio del 2016 a New York, un matematico tunisino molto noto, molto, direi, giovanissimo, poteva far tanto anche nei prossimi anni per la matematica. Per parlarne con noi una persona che lo conosce molto bene, si tratta di Angela Pistoia, lo conosce e ci dirà delle cose su Abbes Bahri. Angela, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
Grazie di aver ricevuto il nostro invito con noi per parlare di Abbes Bahri, anche perché sabato prossimo ci sarà il 40° giorno dopo la sua morte. Sono cose che si fanno da noi in Tunisia, non è la stessa cosa in Italia, il 40° giorno di una cosa che non si fa, direi.
No, direi di no.
No,
allora, però è una cosa molto bella. Sì,
sì. Per ricordare Abbes Bahri, cosa ci puoi dire a proposito di Abbes?
Allora, intanto io vi ringrazio per avermi dato la possibilità di parlare di Abbes.
Dovere.
Perché veramente mi fa molto piacere, devo dire che sono anche un po' emozionata, perché Abbes era uno grande. Un grande matematico e anche una persona veramente squisita. E, sì, Abbes era un grande matematico, ma più che un matematico come lo possiamo pensare, diciamo, nella vita di tutti i giorni, direi che era un artista, un poeta della matematica, ecco, uh-huh. Questo era, più che un matematico. E, io l'ho sentito noi ci siamo conosciuti nel 1990, io mi ero appena laureata a Pisa, ed ero stata invitata ad un convegno all'Isola d'Elba in Italia e lui era lì E io mi ricordo che sono rimasta folgorata, veramente folgorata dalla sua conferenza, perché lui raccontava delle cose, i suoi risultati, ma non li raccontava come molti fanno, non elencava i risultati, ma li viveva con passione. Cioè si capiva che quello che lui stava raccontando era dentro di lui e tutto quello che faceva era cercava di trasmettere proprio la passione e cercava di farci vedere quello che lui vedeva, ecco, questa era una grande forza che lui aveva. E io rimasi folgorata, mi ricordo che mi sono detta, ma chissà se sono appropriata per fare questo mestiere, perché veramente lui era incredibile, incredibile.
Bisogna ricordare che oltre alla matematica, Bari si interessava molto alla pittura, alla storia, alla letteratura, alla filosofia e alla vita politica, insomma un po' tutto.
Sì, sì. Io l'ho conosciuto più che altro come matematico e ho riconosciuto nelle nostre conversazioni matematiche una passione, proprio un'arte della matematica, ecco, questo sì. Infatti era molto generoso come matematico. Spesso molti matematici sono gelosi delle loro idee, non vogliono parlarne, invece lui no, lui parlava, era generoso, condivideva, ecco, lui piaceva condividere e ascoltare con grande attenzione, sì. Era veramente una persona molto, molto in gamba. Sì.
E nel 1989 ha vinto con Kenneth Alan Ribet il premio Fermat dell'Istituto di Matematica di Tolosa per la sua introduzione di metodi nuove in calcolo delle variazioni, non so se dico bene.
Sì, sì, esattamente, sì, esattamente, perché una delle...
Non è l'unico premio vinto?
No, no. Ha vinto anche nel 1990 un premio di eccellenza, il Board of Trustees Award for Excellence, che è uno dei più grandi onori che le università danno ai ricercatori.
Sì, sì.
No, no, questo mi sono documentata, sì.
Angela, sarai qui con noi sabato per ricordare Bari. Cosa dirai?
Beh, non so se... diciamo che quello che dirò è che come... Allora, intanto io sarò presente per ringraziarlo perché ha dato moltissimo a me personalmente dal punto di vista umano, ma a molti a me come matematica e a molti altri matematici dal punto di vista scientifico. Infatti quello che direi è che Abbas come matematico ancora vive, ecco, perché le sue idee vivono, la forza degli artisti è che vivono anche al di là della morte, ecco, perché le sue idee, i suoi teoremi, le sue dimostrazioni ogni giorno sono studiate da molti matematici in tutto il mondo, ecco, sono problemi con cui i matematici si confrontano, quindi Bari è un nome che si sentirà sempre, ecco, quando si parla di alcuni problemi matematici.
La matematica, uno nasce con questa cosa dentro o si diventa?
Io credo...
Perché personalmente direi... Personalmente io e la matematica siamo stati sempre nemici, ecco.
Ecco, forse lei è in buona compagnia, perché c'è anche da dire che purtroppo la matematica che si insegna da piccoli a liceo non è la vera matematica, è un linguaggio matematico che spesso...
E per questo dicevo, uno diventa o nasce matematico?
Credo che uno nasca, ecco, credo che uno nasca, sì, sì, io almeno... Mi sono scoperta matematica perché mi veniva facile, ecco, questo posso dire. Mi viene facile avere il fare matematica, il pensare matematica, ecco, è una cosa, per questo penso che si nasca. Diventarci è un po' più difficile, anche perché non spesso te ne fanno passare la voglia, ecco.
Angela Pistoia è laureata in matematica nel 1989, poi c'è stata un'altra laurea nel 1994, credo.
Sì, sì, un PhD, sì, un postdoc, un dottorato di ricerca, sì.
Mm-hmm. Ti lascio concludere, Angela.
Sì, come posso concludere? Posso concludere dicendo che sono contenta di aver conosciuto Abbas e lo ringrazio per quello che mi ha dato, perché è una persona gentile, come poche ce ne sono, ed essere stata sua amica, sua collega, ma collega tra virgolette, perché io sono molto, molto, cioè non c'è confronto, ecco, però è un onore per me, ecco, mi sento di far parte di una cerchia di persone elette, mm-hmm. perché avere a che fare con Abbas era una cosa bella, perché dava molto, dal punto di vista umano soprattutto e dal punto di vista matematico. Ecco.
Grazie Angela. Prego, ci vediamo sabato, inshallah, come si dice da noi.
Sì.
Grazie per questa testimonianza. Ricordo che Abbas Bahri è nato il 1 gennaio del 1955 a Tunisi ed è morto il 10 gennaio del 2016 a New York. Un matematico tunisino ben noto, un pensiero a lui, alla famiglia, ai suoi quattro bambini. Ciao Angela, a presto e buon
Grazie.
Proseguimento, ciao.
Grazie.
Noi andiamo avanti con la musica, con direi una musica bellissima di Riad El Fehri. Il titolo è Mariage Mixte, noi ci ritroveremo subito dopo.
Thank you. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali in cielo mi portò.
Con lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. Quanto tempo ed in cielo mi ha abbandonato. Adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata.
Ma guardo su,
quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carrette infinite.
Una notte a Napoli, penultimo titolo per il programma in lingua italiana. Concluderemo con Eros Ramazzotti, che canta dunque un bellissimo titolo, Aurora. Vi ringrazio per l'ascolto, grazie a Fais per la collaborazione tecnica. E niente, buon fine settimana a tutti quanti, un po' in anticipo, alle 17 il notiziario, subito dopo Le Club d'RTSI con Emn Lusir. Ciao a tutti!
Desde que está, tal vez este permanecerá. Sueño que se haga realidad, como los que estoy dibujando entre mis canciones. Y ya que mientras esté, no dejaré de soñar un poco más. Será, será la hora. Será, será así. Como pasear. Bien, puede que.